Space, the final frontier.
These have been the voyages of the Space Shuttle Discovery. Her 30-year mission, to seek out new science, to build new outposts, to bring nations together on the final frontier, to boldly go and do what no spacecraft has done before.
Benvenuti alla nostra puntata di oggi di Astronauticast. Io sono Marco Zambianchi e per questa sera mi tocca l'ingrato compito della regia di backup. Non ho il mio braccio destro, il grande Michael Sacchi, che questa sera, fermato da impegni di lavoro, mi ha ceduto l'impegno della regia. Si sentirà la sua mancanza soprattutto nella qualità del rimpallo della parola tra gli ospiti, ma collegati con noi, come tutti i giovedì, abbiamo questa volta eccezionalmente via telefono Paolo Amoroso. Ciao Paolo.
Vi saluta Paolo Amoroso da Milano, ma non dagli Astronautica Studios.
E ancora da Modena il nostro Riccardo Rossi, Ricky Unreal.
Che bello che questa volta non sono l'ultimo della ruota. Ciao a tutti.
Hai visto, alle prossime elezioni per il regista vota per me, mi raccomando, eh? E per ultimo, ma non certo per importanza, ma solo perché si va in ordine crescente di autorevolezza, mi scusino gli altri, non sapevo cosa dire, il nostro Luigi Morielli da Carmagnola.
Ciao a tutti, buonasera. Ma tanto la ruota è una ruota che gira, quindi gira ogni volta, può girare in modo diverso, eh?
È che il regista cerca sempre di essere cerchio bottista e alla fine si devono fare complimenti a tutti, poi ogni tanto la si fa fuori dal vaso, si dice una cosa che scontenta gli altri. Abbiate pazienza, abbiate pazienza. Come direbbe qualcuno, non ce la posso fare. Allora, come abbiamo detto in entrata di trasmissione, non c'è Michael per impegni di lavoro, però lo saluto e lo ricordo caramente mentre dentro di me maledico il fatto che non sia qui a sostenere questo peso. E saluto anche gli amici in chat che ci stanno ascoltando anche questa sera numerosi, e anche tutti quelli che ci stanno ascoltando invece in podcast mentre guidano l'auto, mentre fanno jogging, mentre non hanno niente di meglio da fare. Vi ringraziamo per averci scelto anche oggi, e come prima cosa direi che possiamo dichiarare anche noi conclusa la copertura di STS 133, che al di là di tutte le notizie è stata la protagonista delle nostre ultime due settimane spaziali. E ragazzi, voi che cosa pensate di questa missione? Che impressione vi ha dato seguendola sulle pagine di Forum Astronautico?
Sicuramente è stata una missione emozionante, soprattutto emozionante per il fatto di averla, di sapere precisamente che era l'ultima del Discovery. E questo è una spada che trafitto il cuore il mattino del terz'ultimo giorno, era il martedì mattina, quando hanno fatto la sveglia con quel brano che abbiamo sentito all'inizio della puntata, che effettivamente se non sono scesi i lacrimoni poco ci è mancato. È l'inizio della fine di un'era, come titolano diverse cose online in questi giorni. Ed è molto triste pensarlo, soprattutto come hanno anche detto gli astronauti in un'intervista che hanno fatto con la CBS. È triste soprattutto pensare che non c'è un degno erede per lo shuttle, perché tutto quello che ha fatto, che poteva fare, e soprattutto viene da pensare quello che poteva ancora fare, che in realtà non gli è stato permesso di fare. E comunque abbiamo una stazione spaziale, abbiamo un Hubble, abbiamo realizzato tantissime cose. Certo, era un veicolo che non poteva allontanarsi dall'orbita bassa, però resta il fatto che attualmente, una volta chiusa quest'era, manca ancora un volo sicuro e un altro in forse. Una volta chiusa quest'era, rimarremo senza un veicolo che possa portare dei pesi verso l'orbita così grandi e soprattutto li possa riportare a terra, che era una cosa nuova per lo shuttle e che attualmente si perderà fino a quando non verrà inventato un nuovo sistema di rientro dall'orbita per i carichi.
Ah, sicuramente, io ho avuto il piacere di prendermi carico dopo l'entusiasmante seguito che abbiamo avuto nella cronaca del lancio. Io ho visto che Paolo Amoroso ne ha parlato anche sul suo blog, è stato effettivamente, come Paolo tu hai scritto, un gran successo, perché per noi che siamo abituati a determinati numeri, avere più di 300 persone collegate insieme su un canale di streaming prodotto a livello amatoriale è stato veramente un'emozione molto forte, che si è aggiunta alle emozioni di un lancio che, come ricorderete, o forse non lo sapete ma ve lo diciamo noi, ha avuto il via libera proprio a 2-3 secondi prima della scadenza oltre la quale sarebbe stato rimandato al giorno dopo, tra l'altro causandoci sinceramente una serie di grattacapi, perché ci siamo riuniti tutti per raccontarvi la storia dell'ultimo volo del Discovery. Riccardo invece è un abilissimo realizzatore di fotografie e soprattutto un attento osservatore di quanto scattano gli altri. Dal tuo punto di vista, Riccardo, se dovessi raccontare qual è stata l'immagine secondo te più rappresentativa, le immagini più significative che hanno rappresentato meglio STS-133, che cosa ci diresti?
Quale immagine rappresentativa, secondo me, la più rappresentativa della missione?
Sì, o quella che comunque ti è piaciuta di più, che ti ha ispirato di più, non solo per l'umorismo, ma anche per la suggestione, per la capacità comunicativa dell'immagine in sé.
Non lo so, vabbè, un po' chiaramente psicologicamente si è un po' coinvolti, come diceva giustamente Luigi, al fatto che è stato l'ultimo volo del Discovery, quindi le foto dell'atterraggio, sebbene siano abbastanza standard, però mi hanno, insomma, particolarmente emozionato. Poi chiaramente un fly around della stazione con tanto di ATV, HTV e tutto quello che poteva essersi agganciato possibile, immaginabile, sono state foto molto certamente significative. E poi non saprei, insomma, le foto anche di Bowen al lavoro da dentro la cupola, fotografate ad esempio da Paolo, anche quelle sono molto belle. C'è quella che ha postato lui sul suo account Flickr, dove c'era appunto Bowen che fotografava lui e lui che fotografava Bowen, che insomma fa capire un po' la sinergia di tutto l'equipaggio in questi momenti di assemblaggio, che purtroppo sono cose che non vedremo più, almeno per un bel pezzo, ecco.
Sicuramente è così. Tra l'altro, su Forum Astronautico segnalo agli amici ascoltatori, fateci un giro, perché sono state segnalate le foto straordinarie di due amici appassionati di astronautica, Thierry Legault, se non mi sbaglio, e poi di un altro, sinceramente il nome mi sfugge, magari mi aiuterete voi, un ragazzo tedesco che è riuscito a fare dei fermo immagini straordinari da terra con un sistema di stabilizzazione della montatura di un telescopio usato come teleobiettivo, davvero straordinaria per la capacità di raccogliere immagini che sembrano scattate da una navetta in orbita poco sotto la stazione, che ci mostrano riprese da terra dei dettagli straordinari. Addirittura si riesce a vedere l'astronauta Steve Bowen in attività extraveicolare mentre ripone nella sua collocazione definitiva una pompa di ammoniaca che si era guastata. E tu, Paolo, sempre ci stai sentendo? Ci hai perso?
Sì, io volevo aggiungere che questa missione è stata insolita per il fatto che si sono svolte in parallelo, in un certo senso, due storie. Da un lato abbiamo avuto una spettacolare routine di una missione spaziale shuttle, con i momenti più emozionanti come il viaggio, il docking, la piroetta davanti alla stazione spaziale. E l'ho chiamata routine perché in effetti molte di queste fasi si sono ripetute in maniera simile in diverse decine altre missioni, quindi le conosciamo bene. Ma dall'altra parte c'è stata sempre appunto questa consapevolezza che si tratta dell'ultima, e anche se sappiamo bene che cosa significa, non ci rendiamo conto ancora di quello, delle emozioni che stiamo perdendo fino a quando non ci saranno, quindi solo questione di pochi mesi. Quindi questa consapevolezza si sta sviluppando, ma non è ancora completa, secondo me.
Sicuramente, io ho seguito anche maniacalmente, sempre per cercare di documentare al meglio la copertura video di 133, le conferenze stampa che ogni giorno al Mission Control Center di Houston venivano date dai controllori di volo, dal direttore di volo, e devo dire che sono stati molti gli giornalisti che hanno insistito molto sull'aspetto della commozione, della chiusura, della perdita del programma Shuttle, ma vorrei provare a fare per un attimo l'avvocato del diavolo e parlare invece di quello che ci lasciano queste missioni. Ci lasciano innanzitutto per la prima volta un avamposto enorme, gigantesco, un laboratorio spaziale, una casa internazionale costruita in orbita. Lo Shuttle è stato sicuramente strumentale e indispensabile nella sua costruzione, tuttavia sappiamo bene che ormai ci sono diverse nazioni che, insieme collaborando, hanno regalato al genere umano una realizzazione che fino a pochi anni fa poteva essere sicuramente immaginata solo nei romanzi di fantascienza. Un invito che faccio sempre alle persone con cui parlo di questa cosa è di sbirciare su NASA TV i resoconti delle attività extraveicolari. Guardarli, ci sono scaricabili, magari durano un po', sono un po' barbosi, ma vi assicuro che in alcuni momenti, soprattutto quando gli astronauti lavorano nel lato diurno, si possono vedere spettacolari immagini con una Terra straordinariamente bella sullo sfondo e altrettanto bella il frutto del migliore ingegno dell'uomo, il migliore impiego delle capacità intellettive umane, che secondo me ha la sua massima concretizzazione nell'impresa spaziale. La conquista dell'ultima frontiera, la curiosità, lo spirito galileiano della scoperta e della volontà di andare lì solo perché non si sa bene cosa si troverà. E sicuramente, da un lato, se è vero che perdiamo gli Space Shuttle, dall'altro secondo me è un punto di partenza. Abbiamo una casa spaziale che può stare lì anche senza le navette spaziali. È un momento triste per tutti noi, come penso lo sia stato per chi ha seguito l'epopea delle missioni Apollo e poi per tanti anni non ha visto più decollare nulla. Però sono altrettanto certo che lo sviluppo delle aziende private che stiamo vedendo nascere ora potrebbe essere quel fattore chiave di volta che esclude una volta per tutte il contributo a oggi essenziale delle agenzie diciamo statali, per dare largo campo all'inizio dello sfruttamento commerciale e quindi anche civile dello spazio. Quindi non lo so, da un lato si volta pagina, dall'altro mi va di guardare un po' a questi bambini in fasce, questi progetti che ci attendono, magari sono un po' lontani, ma insomma guardate SpaceX cosa ha fatto, potrebbe essere...
No, quantomeno si spera che sia così, come dici tu, Marco.
E beh, dobbiamo farlo, perché io sono un disilluso, lo dico sempre, sono convinto che l'astronautica sia una bella donna che dà il 2 di picche a una marea di gente, prima ti illude, ti seduce, come dire... ne senti il profumo da lontano, ma quando sembra che stai per afferrare l'agognato traguardo ti tagliano il progetto, ti chiudono l'area di ricerca, insomma cose che abbiamo commentato tante volte sui microfoni di Astronauticast. E intanto due cifre. Discovery è la prima delle tre navette rimaste nella flotta ad andare in pensione. In realtà questo momento di rimpianto lo dovremmo vivere sicuramente un'altra volta con il ritiro di Endeavour, che è destinata a STS-134, e poi penso ormai di poterla dare per scontata, ma insomma ufficialmente ancora non esiste, abbiamo ancora Atlantis che è in operazioni per STS-135. La carriera di Discovery è stata straordinaria anche dal punto di vista dei record, visto che è la più anziana delle navette, è quella che ha compiuto più voli, 39 compreso, contando anche STS-133, abbiamo 93 missioni sulle sue spalle, un anno intero nello spazio, 365 giorni compiuti proprio il giorno del landing, e qualcosa come 274 milioni di chilometri percorsi, che sono 50 milioni di chilometri in più della distanza che corre tra Sole e Marte. Quindi cerchiamo per un attimo di vederli in prospettiva, sono davvero numeri impressionanti. Ragazzi, voi cosa dite di fronte a queste statistiche? Sono solo dei freddi numeri o vi danno un po' l'idea di cosa diavolo hanno combinato col Discovery?
Ma avendo seguito il programma fin dall'inizio, posso dire che in un certo senso sembra ieri quando è iniziato 30 anni fa, e non avevo idea di quale varietà di missioni avrebbe compiuto questo nuovo veicolo e di quale sarebbe stato il tempo per cui sarebbe stato utilizzato. Quindi effettivamente ne ha fatto moltissimo di lavoro e l'ho seguito sempre con interesse.
Ricordiamo tra l'altro che è sempre Discovery ad avere lanciato due missioni molto importanti. La prima sta continuando a portare risultati straordinari, si tratta dell'Hubble, del telescopio spaziale. È sicuramente stato forse uno dei motivi per cui anche Paolo Olivi, non so se lo ricordano o lo conoscono tutti gli amici all'ascolto, ma è un forte sostenitore dell'esplorazione sostanzialmente in maniera esclusiva robotica del sistema solare, ma una delle scuse per cui avrebbe accettato come plausibile un'esplorazione umana del cosmo era la possibilità di aver lanciato con lo shuttle l'Hubble Space Telescope, questo lo ricordo. Poi anche la sonda Ulysses è stata lanciata con Discovery. Non so, mi sta sicuramente sfuggendo qualcosa. Voi altri colleghi, vi sovvengono altre missioni importanti?
È stata anche la prima ad attraccare con la ISS all'inizio della costruzione.
Ah sì, giustissimo. STS 96
e credo
98.
Credo anche la prima ad attraccare a una stazione spaziale, alla Mir.
Sì, è vero anche questo, vedete? Ottima cosa. Quindi continuiamo ad inanellare facts su facts che ci rendono sempre più difficile distaccarci da questa navetta che tra l'altro condivide il nome, da buoni amanti di fantascienza, Riccardo spero di non dare uno spoiler anche qui, ma condivide il nome con una famosissima nave Discovery che era quella inviata all'inseguimento del monolito nero nel romanzo 2001 Odissea nello spazio ai comandi del pilota David Bowman. E vabbè, però questa è un'altra storia e la racconteremo un'altra volta.
Peccato non avere il campionamento di Astronauticast 9000.
Purtroppo è tutto nelle sacrosante manine del nostro Michael, che ci starà magari ascoltando e sono sicuro che gli prendono.
Avete di meglio, avete l'originale.
Vai, che tra l'altro con la deformazione telefonica ti assicuro che è efficace. Vai pure.
Buongiorno signori, io sono un elaboratore Astronauticast 9000.
Così abbiamo anche la versione senza la stina più insomnia dietro.
Sì, sì, l'Audacity è in fase di registrazione, speriamo che tutto tenga, ragazzi. Io sono qua con gli scongiuri, non manca la mano ferma del nostro Michael trattino regista. Dunque, possiamo direi chiudere la parentesi di STS 133. Oggi l'equipaggio è tornato a Houston e quindi ripreso la sua vita quotidiana in abiti civili. Credo che per tutti loro sarà l'ultimo volo per lungo tempo o per sempre, e quindi aspettiamo con ansia l'arrivo di 134 che parte ad aprile, giusto Luigi? Mi aiuti tu che sei ferratissimo con le date?
Sì, sì, parte il 19 aprile, che sarà già il 20 perché parte dopo la mezzanotte, e fra l'altro domani dovrebbe già effettuare il rollout Endeavour per raggiungere la rampa, quindi la preparazione è in piena azione, ecco, stanno proprio lavorando a tutta velocità. Si spera di avere una notizia soprattutto per la CN35, perché rimane ancora in dubbio. E soprattutto pare che pensino di definire se si farà o no dopo il lancio della CN34, anche perché la CN34 avesse dei problemi, comunque sarebbe obbligato la CN35 e ritornerebbe per CN35. Attualmente pare che rimanga tutto confermato, la preparazione va avanti, continua tutta la trafila, però mancano ancora i soldi. Ufficialmente il problema più grosso è proprio quello. Quindi ricordo che la CN35, se partirà il 28 di giugno. Dovrebbe essere quella definitiva a tutti gli effetti. Potrebbe già essere la prossima se non trovano i soldi per finanziare l'ultima.
Ecco, la domanda che si potrebbe fare uno degli ascoltatori è: ma se 135 è in preparazione per essere il volo di soccorso a un, speriamo, impossibile e solo ipotetico incidente a 134, se un incidente dovesse occorrere invece a 135, quali sono i rimedi che NASA ha pensato per dare il via libera a questo volo, sostanzialmente poi infrangendo una delle regole introdotte dopo l'incidente del Columbia nel 2003. Dovrebbero usare la stazione spaziale come porto sicuro in attesa di ripartire con le Soyuz. Non vedo altre soluzioni.
Sì, è previsto che ci sarebbero due lanci Soyuz con un comandante solo a bordo, e quindi, dato che sono in quattro con la STS-135, sono solo quattro componenti dell'equipaggio, e quindi, come farebbero per tutte le altre, avrebbero fatto e farebbero anche per la 134, in caso di problemi all'orbiter, l'orbiter comunque dovrebbe rientrare, a prescindere dal fatto che sia in buone condizioni, che possa tentare un rientro, dovrebbe rientrare vuoto entro la durata della missione, perché gli orbiter ricordiamo che non possono stare indefinitamente al di fuori dell'atmosfera, ma hanno la durata massima delle missioni prestabilita da tutti i componenti, carburanti, propellenti, da tutti i componenti di bordo. E quindi, in ogni caso, le missioni di soccorso erano sempre calcolate in questo modo, nel senso che comunque l'orbiter danneggiato raggiungeva la stazione, scaricava l'equipaggio, entro la fine della missione standard sarebbe rientrato comunque inserendo la famosa barra di comando remoto che veniva montata a bordo per poter utilizzare i comandi a distanza, e tentava comunque un rientro e poi sarebbe atterrato come doveva, diciamo, mentre l'equipaggio sarebbe rimasto sulle ISS a attendere la missione successiva, che avrebbe dovuto essere quella di soccorso che doveva andare su con quattro persone di equipaggio, e per le ultime missioni è stato pensato di farla comunque missione completa, non esclusivamente di soccorso, quindi avrebbe caricato tutto il payload previsto. Avrebbero fatto la missione completa e poi sarebbero scesi in 11 o 10, a seconda di quanti erano nella missione precedente, gli astronauti che erano nel porto sicuro dell'ISS in attesa di essere salvati. E, per fortuna non abbiamo mai visto questo scenario. L'unica missione che era rimasta fuori da questa possibile procedura era la STS-125, che è andata su Hubble per effettuare l'aggiornamento, la manutenzione completa del telescopio spaziale, che essendo su un'orbita molto diversa da quella della stazione non poteva comunque raggiungere la stazione, ed è per quello che è stata l'ultima volta che ci sono stati due orbiter su entrambe le rampe del Kennedy Space Center. Atlantis è partito per la missione e Endeavour era sull'altra rampa pronto a partire, già con la maggior parte della preparazione fatta, perché, sempre per il discorso che gli orbiter non possono stare per un tempo indefinito in orbita, avrebbe dovuto raggiungere il compagno ferito, diciamo così, entro i 10-15 giorni della durata normale della missione. E quindi c'era anche tutto un sistema di trasbordo da un orbiter all'altro, appunto non essendoci una stazione spaziale a cui potevano attraccare alternativamente o uno o l'altro. Fra l'altro mi ricordo che mi aveva fatto impressione perché per le prime due missioni di quelle che erano di ritorno al volo dopo il disastro del Columbia, addirittura non era prevista ancora la barra di comando remota, quindi un orbiter che avesse avuto dei problemi sarebbe stato fatto rientrare a terra con capovolto e con le payload door aperte, per essere sicuri che si disintegrasse nel rientro atmosferico. La scena che ha fatto ritornare in mente quella di Star Trek 3, quando Kirk e Spock, no, Kirk e McCoy dicono cosa ho fatto, che lo vedono l'Enterprise che si disintegra mentre rientra nell'atmosfera. È un po' una scena che fa venire i brividi, ecco, pensarla.
Eh sì, e non c'è niente da fare, Luigi, quando ci sono appassionati di fantascienza qua gli episodi arrivano, ma dalla chat ci arrivano un paio di richieste invece. Patti ci diceva cos'è questa storia del messaggio per i giapponesi. Ma dunque, durante una delle attività extraveicolari di STS-133, è un po' strano a dirsi, ma gli astronauti avevano come ultimo compito prima di rientrare nella stazione quello di aprire una bottiglietta in alluminio e catturare un po' del vuoto dello spazio, che è, come dire, una contraddizione in termini, perché catturare il vuoto sembra impossibile, però insomma, più che altro di fare il vuoto spaziale in questa bottiglietta, tapparla, e questo contenitore sarebbe stato poi riportato a terra per essere esposto in un museo giapponese. Questo come attrattiva per il pubblico, per dire che spesso si guarda verso l'alto, ma vi abbiamo portato a casa un pezzettino di spazio, anche se poi è il vuoto e quindi di spazio non ce n'è. Quantomeno si vede un oggetto che sicuramente è stato esposto al vuoto cosmico, e durante questa operazione, così come musica di accompagnamento, è stata eseguita Message in a Bottle dei Police, un modo di fare attività divulgativa, di attrarre il grande pubblico che magari si muove più per la curiosità che per gli aspetti scientifici, ma l'importante è arrivare col messaggio. L'altra questione
che
vedevo,
come il buco con la mente intorno.
Eh sì. E decisamente poi un'altra questione che ha sollevato lo stupore di moltissime persone che in queste sere hanno messo il naso all'insù cercando di scorgere la stazione, o che semplicemente hanno notato una strana scia in cielo. Bene, quella scia era uno scarico di acqua, un water dump eseguito dallo shuttle, una normale procedura che è avvenuta però sopra l'Europa, e quindi ha creato un effetto cometa dietro a questa stellina che poi era lo Space Shuttle. Siccome poi i complottisti sono sempre dietro l'angolo, è bene seguire e porre questi quesiti su forum astronautico. Quindi anche voi amici all'ascolto che ci state sentendo in differita in podcast, per queste altre curiosità non dovete far altro che fare un giretto dalle parti del più grande forum di astronautica in lingua italiana.
E aggiungiamo che questa scia lasciata dallo shuttle durante lo scarico dell'acqua è che è stata chiamata la costellazione di Urione da Wally Schirr, un astronauta Apollo degli anni 60.
Esatto, Urione con la U, perché magari col telefono non è arrivato, Urion, perché immaginate anche che buona parte, insomma, è... Sì, Riccardo, scusa.
No, sì, perché proprio in quel passaggio il Discovery ha attraversato Orione, quindi...
Sì, infatti, un amico qui della zona delle Lecchese ha fotografato il momento e in effetti si vedono benissimo le stelle di Orione, ed è anche una buona foto, magari se la trovo la metto poi nelle note dell'episodio, perché si nota anche il diverso colore tra Betelgeuse perché la devo citare, l'altra stella che invece è una stella azzurra molto bella,
Rigel,
bravo, che fa da contrasto. Sono due stelle nella stessa costellazione e ci mostrano come gli astri siano all'apparenza di luce biancastra, in realtà fissati con attenzione mostrano le colorazioni differenti che sono proprie di ogni stella. Ma andando a dare un'occhiata al news docket, vediamo che sommersa tra le varie chiacchierate e resoconti dello shuttle abbiamo anche la segnalazione di un lancio che è fallito, il lancio della sonda Glory, che purtroppo non ha raggiunto l'orbita. Chi ci vuole spiegare il perché? C'è qualcuno che si offre?
Mi offro io, anche se
vai, Riccardo, offri il petto al pugnale, vai.
Esperto di meccanica orbitale o meccanica spaziale. No, semplicemente la prima fase del decollo del vettore è andato secondo i piani previsti, però poi a un certo punto, chiaramente quando l'ultimo stadio raggiunge gli strati più alti dell'atmosfera, deve aprire il fairing che praticamente contiene il satellite per tutte le prime fasi dell'ascesa, dove chiaramente serve sia una superficie intorno al satellite per proteggerlo, ma anche una superficie aerodinamica per permettere al razzo di mantenere il corretto assetto. Il fairing, pur essendo un guscio vuoto, comunque ha un suo peso, e questo peso in eccesso ha appesantito più del previsto ciò che rimaneva dell'ultimo stadio, e quindi il propellente non è stato sufficiente per portare il razzo alla giusta velocità, alla giusta quota, e quindi di fatto il satellite non si è inserito in orbita, ma è riprecipitato nel Pacifico del Sud, o forse addirittura già nel mare Antartico, no? Dico bene?
Sì, mi risulta così. Tra l'altro c'è una... A parte che sei stato bravissimo e ti sottovaluti, ma c'è un famoso caso di fairing che non si è separato nella storia delle missioni Gemini, che per gli amici che non le conoscono sono le missioni che hanno preceduto le Apollo. Un caso in cui, e lo stanno vedendo gli amici che ci seguono in chat come bonus, un fairing di un razzo a Jena che serviva da bersaglio per le capsule Gemini che contenevano gli astronauti che stavano imparando a manovrare in modo tale da unire la loro capsula a un altro oggetto in orbita, manovra che sarebbe stata necessaria per consentire all'EM di atterrare e poi ricollegarsi al modulo di comando e servizio intorno alla Luna. Ecco, questa, la fairing protettivo di questo razzo a Jena non si separò e rimase aperto per metà, dando origine a una sorta di configurazione a bocca di alligatore. E infatti questa fotografia è passata alla storia come Angry Alligator, l'alligatore arrabbiato. Appunto, magari anche in questo caso la usiamo come immagine della puntata. Via, così non facciamo neanche tanta fatica, la tengo qui, è molto suggestiva.
Forse affamato?
Io mi ricordo arrabbiato, ma se fosse... basta cambiare due lettere, se era arrabbiato e affamato, dietro, sì. Insomma, le due cose possono andare pure d'accordo.
No, se posso solo aggiungere una cosa, visto che ho aperto adesso anche il docket su Astronauti News riguardo sempre al lancio fallito di Glory, è che oltre il danno c'è anche la beffa per il fatto che la stessa identica cosa era successa al satellite OCO, e per questo era stato ridisegnato il meccanismo per l'apertura del fairing, cosa che anche se è stato ridisegnato non ha portato ad alcun miglioramento, a quanto pare.
No, direi proprio di no. Un'altra notizia che abbiamo nel docket questa sera è che a giorni avremo l'annuncio, visto che ci ricolleghiamo all'argomento che abbiamo lasciato da poco, avremo l'annuncio della destinazione definitiva degli shuttle, perché una delle notizie date da Bill Gerstenmaier, che è il responsabile dei voli dello shuttle in questo momento, è che il Discovery sarà riportato nell'OPF, nell'officina in cui viene normalmente manutenuto, per essere questa volta letteralmente sezionato. Verranno asportate le parti dello shuttle che sono pericolose perché contengono reagenti o tracce di reagenti chimici che sono dannosi per la salute umana, ma soprattutto verranno fatte delle operazioni mirate di chirurgia per andare a scoprire come sono stati realizzati e come si sono comportati nel tempo alcuni apparati che non sono facilmente accessibili o di cui non è previsto per nulla lo smontaggio per manutenzione, e non sono più stati visti da quando sono stati assemblati a Palmdale all'atto della costruzione del Discovery, per cui sarà vivisezionato in qualche maniera, anche da decommissionato sarà in grado di trasmettere conoscenze e know-how che, con un certo tono triste questo sì, diceva il Gerstenmaier durante la conferenza stampa, serviranno a essere riposte gelosamente in archivio. Un'operazione che è simile a quella fatta in fase di progettazione della capsula Orion, non so ragazzi se vi ricordate, ma alcuni tecnici furono mandati a smontare alcuni degli esemplari non volati delle capsule Apollo perché non ci si ricordava più o non c'erano più gli schemi tecnici di come alcune soluzioni tecnologiche erano state ideate e adottate.
Sarà una specie di autopsia?
Sì, a fin di bene. E purtroppo non ci sarà un orbiter. Ricordiamo agli amici all'ascolto che il successore designato dello shuttle sarà una capsula molto simile per forma e dimensioni alla capsula Apollo. Naturalmente l'interno sarà completamente ridisegnato, anche perché ci sarà un'avionica allo stato dell'arte, apparecchiature e computer di bordo assolutamente modernissimi. Però diciamo che l'impianto di base prevede il riutilizzo, e secondo me è anche giusto che sia così, delle tecnologie di alcune tecnologie sviluppate nel contesto del programma Apollo.
Però la buona notizia è che per la prima volta avremo la possibilità di vedere gli shuttle da molto vicino, soltanto da pochi metri di distanza, mentre adesso, nella migliore delle ipotesi, li abbiamo potuti vedere durante i lanci o comunque da molto lontano. Li potremo visitare come appunto in un museo. E proprio il 12 aprile del 2011, a 30 anni dalla prima missione shuttle e a 50 anni dal primo volo umano nello spazio, l'amministratore della NASA Bolden annuncerà le destinazioni finali delle navette, cioè i musei o gli istituti culturali dove saranno esposti. Ricordo che ci sono 3 navette a disposizione che hanno volato nello spazio per altrettanti musei, più la navetta Enterprise utilizzata per i test in atmosfera. E mentre sembrano abbastanza probabili 2 musei candidati, innanzitutto il Kennedy Space Center e probabilmente il Museo Smithsonian di Washington, rimangono ancora dubbi su dove verrà assegnata la terza navetta che ha volato nello spazio, ma sembra favorito il Museum of Aviation di Seattle a Washington, uno dei più grandi e importanti musei aerospaziali mondiali, e anche la navetta Enterprise. Nel mio personale Toto Shuttle penso che la Enterprise potrebbe andare anche al Johnson Space Center, se effettivamente una delle navette andrà al Museum of Aviation. Voi che ne pensate?
Personalmente spero di avere l'opportunità di visitare uno degli Space Shuttle, così come ho potuto vedere l'interno del Buran. Se ti ricordi, nella nostra trasferta a Colonia abbiamo poi visitato il museo a Spear, dove c'è conservato uno degli originali Buran costruiti nell'allora Unione Sovietica, e che ha una scaletta che vi consente di visitare praticamente l'interno del cargo bay guardandolo all'altezza dei finestrini che si affacciano sul vano carico dalla zona del ponte della navetta, che infatti è altrettanto ben visibile. Sarebbe fantastico.
Ecco, non sono andato, Paolo. In realtà non si poteva ancora accedere alla cargo bay, è una cosa che hanno aggiunto dopo. C'era la scaletta sotto i sistemi di coda per poter entrare nella zona, quella che deve essere la zona motori, comunque la zona di poppa, e si vedeva tutto l'interno, però c'era la cargo bay aperta, però non c'era nessun passaggio per poter entrare a visitare. Ho visto le vostre foto, in effetti è una cosa completamente diversa da un altro punto di vista rispetto a quello che ho potuto vedere io. E comunque quel museo lì di Spiar è fenomenale, a prescindere da Buran, che comunque è un oggetto spettacolare anche lui.
Poi dopo sui Toto musei vedremo, insomma, lo sapremo tra poco, tra circa un mese e 2 giorni.
Poi io avevo visto che Paolo, tu avevi chiesto a Flying Jenny più o meno perché si doveva fare tutta una serie di messe in sicurezza dell'orbiter.
Sì. Avevamo iniziato il forum leggendo queste notizie perché fosse necessario rimuovere tutti quei sistemi dallo shuttle. La ragione è semplice da capire in astratto, cioè per metterlo in sicurezza. Ma ci si dimentica spesso, ed è questa la ragione pratica che richiede la rimozione di molte parti, che lungo tutto lo shuttle scorrono una serie di tubazioni in cui passano sostanze chimiche potenzialmente tossiche. Più conosciute sono i propellenti, ma ce ne sono molte altre, per esempio dei sistemi di raffreddamento. E siccome appunto queste tubazioni passano un po' in tutto lo shuttle, magari anche in zone al di là di paratie difficilmente accessibili durante la manutenzione, allora è necessario questo lavoro da fare una tantum per rimuoverle o comunque metterle in sicurezza in modo tale che non causino problemi. Da questo punto di vista la NASA in particolare e gli americani in generale sono molto sensibili ai problemi di sicurezza, soprattutto in condizioni di esposizione al pubblico di oggetti o di veicoli, quindi devono eseguire molto scrupolosamente questo lavoro, che appunto richiede di accedere a zone difficilmente accessibili dello shuttle.
Bene, magari ci toglieremo il piacere uno di questi prossimi episodi di intervistarla, Flying Jenny. È un sogno che coltiviamo da un po', ci eravamo quasi riusciti un paio di anni fa con Michael, dovevamo averla addirittura in diretta per commentare un lancio dello shuttle che poi fu scrabbato. È un altro degli scrub più colossali della storia di Astronauticast, ormai lo possiamo dire, quello con Steve Squires, che ci diede buca per tipo una settimana di fila, in cui tentammo di raggiungerlo con partenza per la città di Milano relativa, fermata sempre a metà strada. L'unica sera in cui ci fu un piccolo frainteso con Michael, che se ne andò a farsi una doccia velocissimamente, lui era disponibile e Michael era sotto la doccia, e insomma le nostre strade non si sono più incrociate, magari un giorno rimedieremo. È uno dei rimpianti, insomma, delle interviste non riuscite, ne abbiamo avute poche per fortuna. Ma a questo punto direi che le notizie sono esaurite, nel senso che, come vi dicevo, 133 l'ha fatta da padrone. Mi pare che abbiamo risposto anche alle domande arrivate dalla chat, e a questo punto invece darei la parola sicuramente a Paolo, visto che la connessione sta reggendo, ne approfitterei per introdurre la rubrica di Annali Marziani, per la quale, Paolo, mi devi perdonare, ma la regia di backup non è dotata di sigla. Vedo se Michael me la riesce a mandare, a questo punto la sentirete, nonostante abbia detto che non c'era.
Sì, la gioia dei nostri ascoltatori particolarmente appassionati di questa sigla, questa sera Annali Marziani non avrà la sigla, quindi possiamo passare subito al tema di oggi, che è quello che è il meridiano zero di Marte, cioè il meridiano zero del tema delle longitudini su Marte. Ogni corpo planetario su cui finisce un reticolato di coordinate, quindi la longitudine, ha bisogno di un meridiano zero per riferire le longitudini. Quello più famoso probabilmente è quello della Terra, il meridiano di Greenwich, che passa per l'osservatorio astronomico di Greenwich in Inghilterra, e anche Marte ha il suo meridiano zero. La scelta è in gran parte arbitraria, ma nel caso di Marte c'è stata una ragione in più, che dipende anche dal periodo in cui è stato definito. Stiamo parlando dell'Ottocento, in particolare il periodo dal 1830 in poi. E uno dei requisiti che doveva avere era l'osservabilità da parte dei telescopi relativamente modesti, perché vedendo Marte, esplorando Marte da Terra, era necessario poter riconoscere facilmente il punto zero di longitudine anche con telescopi relativamente piccoli. E questo meridiano venne stabilito da due astronomi tedeschi, Wilhelm Baer e Jan Madler. In realtà Baer, pur essendo appassionato di astronomia, è stato soprattutto un mecenate, un benefattore, che è un banchiere che aveva costruito un piccolo osservatorio privato, nel quale fece venire a lavorare un brillante astronomo tedesco, appunto Madler, al quale mise a disposizione un telescopio che per l'epoca era modernissimo, un telescopio rifrattore 9 cm e mezzo di diametro, realizzato nelle officine Fraunhofer. Con questo strumento Madler iniziò a studiare Marte dal 1830 e a realizzare il primo globo e la prima mappa del pianeta, e scelse appunto il punto zero, l'origine delle longitudini, che è in una zona chiamata successivamente, verso la fine dell'Ottocento, Sinus Meridiani, cioè Golfo del Meridiano, quando si pensava che in quelle zone ci fosse acqua liquida su Marte, e poi è stato modificato il nome con la nomenclatura moderna dall'era spaziale, poi in Terra Meridiani. Osservata appunto con un piccolo telescopio, questa zona appare come una macchiolina all'estremo di una striscia scura, grosso modo parallela all'equatore, ma leggermente più a sud. Quindi una zona facilmente osservabile anche con piccoli telescopi. E oggi, in questi anni, in questi mesi, proprio in quella zona c'è uno dei due rover marziani, in particolare Opportunity, che si trova appunto in Meridiani Planum, un'area non lontana dal punto zero dell'inizio delle longitudini. Quindi la storia di questo riferimento geografico, anzi areografico, riferito alla geografia marziana è molto antica, risale all'inizio dell'Ottocento, ma anche oggi si sta facendo scienza direttamente, ormai non più con telescopi da Terra osservando Marte molto lontano, ma camminandoci, o meglio guidandoci sopra. E anche per questo episodio di Annali Marziani abbiamo terminato, ci risentiamo in un prossimo episodio di Astronauticast.
Bene Paolo, perché tu intanto hai mantenuto il tuo record, che è quello di essere l'unico che quando cadono tutte le connessioni riesce a rimettersi in linea. Sono caduti Luigi e Riccardo, ma io non ti ho interrotto perché la tua voce ci arrivava, nonostante qualche piccolo screzio, forte e chiara. Paolo, sei sempre il solito mito, la sicurezza di astronauti e soprattutto...
Era bellissimo. Era molto al 9000, Astronauticast 9000, perché intanto sentivi la voce che
torneva. Sì, c'erano un po' le vocali trascinate.
Ma non lo so, perché è sicuramente Skype, perché adesso a questo punto la banda in app va molto bene, vado a 20 frame al secondo in trasmissione, sto mandando un fermo immagine di Angry Alligator, però Skype continua a soffrire dei cambi di latenza e purtroppo con le ADSL Wi-Fi è così. Il giorno che con Google Talk in versione audio si decideranno a mettere la teleconferenza, sono sicuro che anche la regia di backup potrà dare di meglio, insomma. Ringraziamo allora Paolo Amoroso e ricordiamo che la sua rubrica Annali Marziani, oltre che essere un piacere per noi da ascoltare, è particolarmente dedicata a Diego Urbina, un ragazzo italo-cileno che è impegnato in una straordinaria e difficoltosa missione simulata Mars 500, che consiste nel simulare, appunto, dicevo, un volo verso Marte, andata e ritorno, con esplorazione sulla superficie, che tra l'altro sempre virtualmente, ma è avvenuta un paio di settimane fa, se non sbaglio. Ora Diego è nella tratta di ritorno virtuale verso Terra, e la durata impressionante di questo esperimento di isolamento e di organizzazione è di ben 500 giorni, appunto Mars 500. Saremo...
Solo una precisazione, Marco, sì? Diego Urbina è italo-colombiano, non italo-cinese.
Sì, che sennò poi sarà rabbia.
Non italo, chiedo scusa, il cileno.
Ah sì sì.
Come avevi detto.
Chiedo scusa, scusami Diego, purtroppo qua l'ora è tarda e... sto cercando di far quadrare la regia di backup e il cervello va per la tangente. Comunque la cosa importante è che Diego sarà sicuramente uno dei pochi esseri umani ad aver sperimentato periodi di isolamento così lunghi, mantiene il suo entusiasmo e noi cerchiamo di fargli compagnia come meglio possiamo, grazie al prezioso contributo di Paolo, che con la scusa appunto della spedizione simulata su Marte ci racconta fatti sempre interessanti che aumentano la nostra cultura, e per questo lo ringraziamo molto. In apertura mi sono appena accorto di avere completamente dimenticato di citare i vari blog, mestieri e cose varie, portate pazienza, mi ricordo solo quello di Luigi, quindi per par condicio non ne dico nessuno. Sono sicuro che avremo i link sulle note dell'episodio, quindi non me ne vogliate ragazzi, qui non c'è la mano esperta di Michael a guidare e sono sicuro che ve ne sarete già accorti.
C'è problema, poi ce lo segneremo da qualche parte,
sì,
non c'è
sì.
problema.
Però infatti tu tra l'altro ti ho lasciato per ultimo e non ho neanche detto che hai il blog su astrogation.blogspot.com, quindi è veramente imperdonabile.
E allora devi dire anche avventureplanetarie.blogspot.com.
Ecco, e poi Riccardo lo trovate ovunque, su Twitter.
È
sempre in mezzo ai maroni, diciamo, quindi...
non siete voi che trovate Riccardo, è lui che trova voi.
Sì. Come... un astronautico.
Vai Riccardo, indicaci
come
tu
Walker Texas Ranger,
indicaci tu un recapito digitale, dai.
No, basta che mettete Ricky Unreal, scritto R-I-K-Y Unreal, quindi Facebook/RickyUnreal, Twitter/RickyUnreal, e mi trovate, oppure c'è lo Space Humor su Twitter per le mie vignette stupide a sfondo spaziale.
Ecco, siccome si è sentito poco spaziale, solo la S iniziale, è bene ribadire sfondo spaziale, non altro, eh? Ok. Sul nostro docket rimane allora solo il link della settimana. ne avevo selezionati due. Uno volevo fare il brillantone, l'ho fregato a Riccardo senza accorgermene, quindi userò l'altro. Si tratta di un progetto a cui sono particolarmente, che mi ha particolarmente colpito, perché sono un sostenitore di quelle cose un po' socialiste che sono i progetti guidati dalle comunità come Forum Astronautico, e in questo caso ci sono degli appassionati che si sono riuniti e finanziati solo dalle donazioni di, diciamo, di amatori di astronomia, immagino anche semplicemente di amatori di questi progetti, hanno deciso di realizzare un film in formato IMAX ambientato in orbita intorno a Saturno, senza l'utilizzo di grafica computerizzata, ma esclusivamente attraverso l'utilizzo delle immagini scattate dalla sonda Cassini, che ricordo sono disponibili sul sito cyclops.org. Potete consultarle quotidianamente, ce ne sono a migliaia, in qualità straordinaria, sono qualche cosa davvero da lasciare a bocca aperta. Non c'è bisogno di essere esperti, basta solo avere la curiosità, andare a vedere cosa diavolo c'è nel sistema solare, nel nostro giardino di casa. È un posto meraviglioso, e Saturno, che è il signore degli anelli, ne è sicuramente un degno rappresentante. Il progetto è www.outsideinthemovie.com, lo troverete poi nelle note dell'episodio. E appunto c'è di nuovo che qualche giorno fa hanno caricato una demo di un paio di minuti di quello che stanno realizzando, e davvero vi invito a vederlo in HD su un televisore particolarmente grande con le luci tutte spente, perché in quel momento vi troverete sospesi dentro una bolla di cristallo trasparente in orbita intorno agli anelli di Saturno. È qualche cosa di straordinario, non so se lo avete visto voi, se avete aggettivi migliori, se non ve ne frega niente, non vi ha colpito per niente.
Credo, Marco, che questo progetto sia gestito però da una sola persona, se ho capito bene, non da una comunità. Lui aveva parlato del progetto su unmannedspaceflight.com un po' di tempo fa, quando aveva iniziato, ma credo che sia un solo individuo.
Ma non so, io oggi sono andato a vedere un po' il team, probabilmente c'è una squadra di persone che ci lavora, anche se effettivamente ho visto che il cuore, la mente di questa cosa è un ragazzo che probabilmente ha il know-how tecnico,
sì,
per il
rendering.
È possibile
che magari nel corso del tempo, perché io ne avevo sentito parlare qualche anno fa, si siano aggiunti altri collaboratori, certo.
Comunque, la cosa migliore da fare per decidere chi tra me e Paolo abbia ragione e assegnare la palma del vincitore dell'opinionista numero uno è quella di andare tutti su www.outsideinthemovie.com e soprattutto, come vi ho detto, ragazzi, gustatevi questo volo tra gli anelli, veramente, non lo so.
Sì, rimane senza fiato, veramente.
Veramente meraviglioso. Anzi, come diceva quello, qualcosa di meraviglioso. Vabbè, citazione di un film di fantascienza, ma non riesco a fare quella voce gutturale, potrei farla con gli effetti speciali, ma non voglio stupirvi.
E poi costano una cifra, quindi.
Eh sì. E magari
caso che qualcuno sponsorizzasse.
Ma Luigi, dai, quando sei pronto alla pensione ci facciamo privatamente, ci finanziamo una sala IMAX e tu da bravo tecnico appronterai un proiettore, ci gusteremo tutti i film spaziali da come era IMAX Hubble 3D, IMAX Outside In, tutti questi IMAX ce li godiamo, ci passiamo le giornate a guardarci queste meraviglie.
Vengo anch'io, eh?
Anche te, però ti dico tutti i finali prima, va bene? Naturalmente
ci sto.
Eh sì, cattivo fino in fondo. Naturalmente, Paolo, ti aspettiamo per trascorrere gli anni della nostra vetustà di fronte a questi spettacoli.
Volentieri.
Saremo tutti molto vintage per allora, ma sarà fantastico. Naturalmente è possibile contribuire, ecco, se volete dare una mano a questo tipo di progetti che comunque realizzati in gruppo anche da singole persone necessitano di un budget per coprire i costi del software, in parte il tempo per premiare l'autore e motivarlo per il tempo libero che mette in queste sue opere, e per riagganciarci a questa possibilità di donare al sito di outsideinthemovie.com, vi ricordo che è possibile sempre effettuare una donazione per la campagna comprate una cuffia a Paolo Amoroso. Non crediate che il fatto che stasera lui sia collegato via telefono vi esima dal dovere di versare anche un minimo obolo al vostro podcast preferito. So che le spese sono tante, il periodo non è quello giusto, ma credo sia uno scambio equo chiedere a tutti voi amici ascoltatori il vostro sostegno con una donazione pari a quella della metà dei soldi che spendete nell'acquisto di una rivista di astronomia. In Italia
stasera Paolo non avrà, diciamo, dei problemi, delle ripercussioni alle orecchie, però avrà dei crampi alle mani a tenere il cordless in mano per tutto questo tempo.
Ah, non hai accettato il mio consiglio di usare del nastro telato e legarti il tutto intorno alla testa?
Eh no, però così ci riportavamo alla situazione delle cuffie.
Ah, no, sì. Ho usato dello spago.
È un peccato che tu non abbia il videotelefono, sarebbe interessante vedere questa immagine.
Sì, comunque, riallacciandovi a quello che dicevi, vorrei riassumere con uno slogan: dateci spazio, vi daremo spazio.
Esatto, e tra l'altro devo dire che ormai siamo arrivati all'ora e 10, ora e 5 minuti circa di trasmissione, tagliando qui e là poi i problemi di collegamento, dovremmo essere intorno all'ora e 5, e quindi direi che siamo al momento dei saluti, possiamo tranquillamente tirare i remi in barca. Cosa dite, ragazzi? A rotazione, avete un ultimo pensiero oppure andiamo a salutare?
Ma io comincio a salutarvi, non ho altro da aggiungere, quindi da mio vi saluta Paolo Amoroso, ma non dagli Alca Studios.
Esatto, dal bunker antifan, potremmo dire.
Esatto.
Esatto. Luigi?
Saluto anch'io, tanto a questo punto direi che abbiamo già parlato a sufficienza, soprattutto della missione che è appena terminata, e quindi alla prossima settimana. Un saluto a tutti.
Ma io, Riccardo, ti ho tenuto per ultimo per farti la domanda maliziosetta, quello del rompimaroni. Dai, che sono. Ma non è stato divertente stasera fare tutta sta baracca senza Michael?
In effetti io te lo volevo dire after party, ma quando il topo non c'è, gli altri no, ecco, ho sbagliato. Quando...
Vabbè. Lo sapevo, vedi.
Ottimo.
Beh, ma è così che si fa, dobbiamo essere spontanei e pane e salame.
Quando il topo non c'è, i gatti muoiono di fame, purtroppo.
Esatto. Comunque, un saluto a tutti anche da Riccardo Rossi e Rick and Real da Modena.
E chiude la trasmissione il vostro regista improvvisato, Marco Zambianchi, che sicuramente vi porta i saluti anche di Michael Sacchi, che è qui che mi sta mandando parolacce nella chat testuale di Skype. Vi do appuntamento alla settimana prossima, vi chiedo scusa per i piccoli glitch tecnici dovuti all'instabilità della mia connessione, ma sono sicuro che ci ritroveremo tutti qui sulle frequenze di Astronauticast. E nel frattempo, amici e amiche, ad Astra e arrivederci. Ti va bene che non ho sotto mano neanche le musiche di Kraftless, vedi te che
io lo stavo, secondo me, dice, ma secondo me Marco potrebbe buttarmi una Kraftless. We waited long for this day to come, where all the midnight lights burn into the morning sun. I can't wait to see your sweet mysteries, the moon, the stars, the sun, the universe, the galaxies. Fly home on your silver wings with your new song for the world to sing. Light this candle, make it right. Yes, you can change the world. True love discovers and she stands and she won't back down. Oh, yes, you can change the world. There is no other one. Believe and you will find blue sky. Gonna chase the dream, gonna set it free, gonna make it real, gonna make it shine, gonna keep it grooving on. One small stepping stone, baby, we're not alone.
Gonna take you 5 or higher faster than you're out of sight. You've got my flame in your fire, baby. You've got my twinkle in your eye. Reaching for the distant light. Yes, you can change the world. True love discovers and she stands. And she won't back down. Oh, yes, you can change the world. There is no other one. Believe and you will find blue skies. Don't you change too late. Yeah, yeah. Or fade away. My stars won't wait. Yes, you can change the world. True love discovers and she stands and she won't back down. Oh, yes, you can change the world. There is no other one. Believe and you will find blue skies.
Good morning, Discovery, and your wake-up music this morning was brought to you live by Big Head Todd and the Monsters.